e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai. Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto come fossi un bambino che si avvicina al mondo, ma sono un sogno rinchiuso dentro la forza al lavoro, e ancora prima dei sogni il mio destino è segnato.
Saluto a tutte e a tutti, iniziamo la 200ª puntata di Corrispondenza Operaie. Oggi insomma abbiamo due corrispondenze programmate, una è con un lavoratore di IKEA, un lavoratore di IKEA per farci raccontare dello sciopero nazionale che c'è stato sabato scorso, e la seconda corrispondenza invece sarà con un operaio della Marcegaglia, l'industria in provincia di Milano, che insomma nelle scorse settimane sono stati protagonisti di una mobilitazione che l'ha visti anche salire su un tetto. Insomma, se ne è parlato tanto, a noi ci interessava un po' sentire la voce di questa lotta. Quindi passo un altro stacco musicale e contattiamo il primo lavoratore.
E
Alzo al mattino con una nuova illusione, prendo il 109 per la rivoluzione e sono soddisfatto, un poco saggio, un poco matto. Penso che fra 20 anni finiranno i miei affari, ma ci ripenso per un, mi guardo intorno per un po' e mi accorgo che sono solo. In fondo è bella per un, ci sto. Si dice che in America tutto è ricco, tutto è nuovo, puoi salire in teleferica sui grattacieli e farti un uomo. Invece cerco il rock and roll al bar e nel metro, cerco una bandiera diversa, senza sangue, sempre terzi. Ma ci ripenso però, mi guardo intorno per un po' e mi accorgo che sono solo. In fondo è bello però il mio paese, io ci sto. Mi dicono alla radio, stati calmo e stati buono, non essere scalmanato, stai tranquillo e fatti uomo. Ma io con la mia guerra voglio andare ancora avanti, e costi quel che costi la vincerò, non ci son santi. Anche se invece però mi guardo intorno ancora un po' e mi accorgo che sono solo. Ma in fondo è bella però la mia guerra e io ci sto. Cerco una donna che sia la meglio, che mi sorrida al mio risveglio e che sia bella come
ah,
intelligente si sa. Ma in fondo è bella però la mia donna e io ci sto.
Allora sì, buongiorno a tutte e tutti, iniziamo questa puntata di Corrispondenze Operaie con la prima corrispondenza. Abbiamo già in linea un lavoratore di IKEA, ci senti?
Ciao, buongiorno.
Allora, iniziamo appunto questa puntata con questo sciopero dei lavoratori interni di IKEA che c'è stato sabato scorso, uno sciopero molto partecipato che ha visto una grandissima adesione in tutta Italia, in tutti i magazzini e le rivendite, punti vendita d'Italia. Allora, magari puoi iniziarci a raccontare un po' i motivi di questo sciopero e qualche valutazione su come è andata.
Certo, lo sciopero è andato benissimo, ha avuto un'adesione di oltre l'80%, una grande risonanza mediatica che crediamo fa molto preoccupare l'azienda. La questione per cui scioperiamo è molto semplice: noi lavoriamo in un'azienda IKEA che insomma è sempre stato ritenuto un luogo di lavoro corretto e adesso, a fronte di un aumento del fatturato del 3%, vengono ad aggredire i nostri stipendi con tagli che arrivano anche al 20% dello stipendio. Quindi la ragione per cui scioperiamo è sostanzialmente questa: una multinazionale col fatturato in crescita e vuole comunque colpire gli stipendi di chi lavora.
A proposito della giornata di sciopero, puoi magari raccontarci un po' com'è andata? Quali sono state le adesioni in tutta Italia?
La giornata è andata molto bene, adesione all'80%, a Napoli sono riusciti intorno alle 5 a far chiudere il negozio, a Padova hanno bloccato l'accesso dei clienti con le macchine, a Roma eravamo almeno 250 persone davanti all'entrata al negozio, con molti molti clienti che ascoltavano le nostre ragioni e decidevano di andare via e quindi di sostenere la nostra battaglia. Noi siamo molto contenti per come è andato lo sciopero, non è facile nel commercio avere delle adesioni così alte, insomma, però l'aggressione è veramente ingiustificabile, l'aggressione agli stipendi, perché fatturato in crescita non si capisce perché debbano toccare gli stipendi.
Sì, effettivamente è un'azienda che appunto, come dicevi tu, è in crescita in questi ultimi anni, però in realtà ha già iniziato, come dire, il suo intervento di tagli già tempo fa. Ricordiamo ad esempio, l'abbiamo seguita anche molto qui in radio, la vicenda dei facchini, appunto, del magazzino di Piacenza, i tanti facchini, i 30 facchini licenziati lì a Piacenza. Voglio dire, il tutto rientra all'interno di uno stesso piano, che è quello appunto di ridurre i costi e ridurre la forza lavoro in Ikea, no?
Guarda, già lì Ikea aveva iniziato a mostrare quello che è il suo vero volto, che è un volto molto duro. Io ti posso raccontare che in queste settimane il clima interno è molto molto pesante, persone che vengono chiamate nell'ufficio del personale, minacce neanche troppo velate, persone che vengono convocate, gli vengono chiesti chiarimenti sul perché si partecipa allo sciopero, cioè siamo a livelli veramente allucinanti, guarda, un clima pesantissimo all'interno dell'azienda. Gli stessi manager e responsabili che fino al giorno prima erano tutti pacche sulle spalle, sorrisi e per favore, adesso mostrano la faccia feroce contro i dipendenti che non accettano questo ricatto. Quindi il volto duro l'IKEA l'ha iniziato a mostrare a Piacenza e adesso lo mostra ancora di più.
Senti, scusami, allora, praticamente il volto duro è un'espressione che è azzeccata, nel senso che effettivamente poi la situazione, come l'hai raccontata tu, diciamo, la spinta che ha portato centinaia e centinaia di lavoratori a mobilitarsi è stata proprio, diciamo, aver trovato anche un'unità in questa lotta, perché effettivamente, diciamo, il piano aziendale presentato, che riduce di tanto, diciamo, gli stipendi che poi, magari anche questo, se ce ne vuoi parlare, non stiamo parlando di stipendi altissimi in confronto poi alla quantità di lavoro che poi effettivamente i dipendenti Ikea svolgono, quindi vuole ridurre sostanzialmente gli stipendi, stando un po' in linea con tutto quello che avviene in questo momento in Italia, però paradossalmente qui c'è proprio una strategia, diciamo, di attacco diretto ai lavoratori, perché giustamente, come hai ricordato tu, in verità siamo in presenza di una crescita dei profitti dell'azienda, se non ho capito bene, diciamo, c'è una prospettiva anche di aumento dei punti vendita, diciamo, in Italia, e quindi in questa, diciamo, se si va in questa direzione, proporre ai lavoratori di ridursi lo stipendio, non come magari sempre con problemi, però magari si sente dire, perché magari l'azienda non riesce più, ha perso quote di mercato, ha perso, è in crisi, e quindi si chiede un sacrificio ai lavoratori. In questo senso, cioè, il sacrificio si chiede ai lavoratori, ma c'è solo per continuare a far fare più profitti all'azienda. Questa è stata, diciamo, una mossa molto diretta, e si è trovata anche una sostanziale unità, diciamo, di quelli che poi sono le sigle sindacali all'interno dei punti di IKEA. Però mi sembra, una domanda che ti volevo fare era proprio questa, perché noi, partecipando al presidio, il presidio molto partecipato che c'è stata all'IKEA Tanagnina, molto partecipato dai lavoratori, sentendo un po' le impressioni e parlando magari con qualche delegato di altre sigle sindacali come la CISL, sembrava un pochettino, no, che per esempio l'idea era che la colpa non fosse appunto di IKEA più in senso generale, ma di una dirigenza italiana che non sa fare bene il suo lavoro. Ecco, tu, rispetto un po' a questa situazione, che ne pensi?
Ma penso che questo ci interessa relativamente, le qualità manageriali di chi comanda. Noi, il nostro lavoro, che è un lavoro intenso, pesante, lo facciamo tutti i giorni con professionalità. Poi quello che fanno i manager se li sceglie l'azienda, quello a noi non ci interessa. Noi siamo circa 6.000 in tutta Italia dipendenti, l'80% di noi è part time, lo stipendio medio è di 650-700 euro, quindi l'aggressione è pesante. L'azienda dice la verità quando dice che gli utili sono diminuiti, quindi, però il fatturato è aumentato. La questione è che loro hanno un piano di espansione nel quale stanno investendo diversi milioni di euro, e vorrebbero a questo punto che a pagare l'espansione dell'azienda siano i lavoratori, togliendosi i soldi dallo stipendio. Ma di certo non te la pago io la tua espansione, questo vorremmo che fosse chiaro all'azienda, ai nostri colleghi, agli altri lavoratori. C'è unità delle sigle sindacali, ma anche perché i sindacati hanno il fiato sul collo di tutti i lavoratori, ai quali le sigle interessano poco. Quello che ci interessa è che non si conceda, non si permetta a una multinazionale che ha il fatturato in crescita di imporre un nuovo modello. Il modello che vuole imporre è che l'espansione dell'azienda la pagano i lavoratori. Questo per noi non può esistere, non deve esistere. Noi tutti siamo part-time, quindi molti di noi hanno altri lavori. Io stesso, insomma, mi è capitato di lavorare per cooperative e fare diversi lavori. Sappiamo bene tutti quanti che le condizioni di lavoro all'esterno, in altri luoghi, sono peggiori rispetto a quello che viviamo dentro IKEA. Ma quello che ci fa veramente incazzare è che, ripeto, un'azienda in crescita può farsi pagare l'espansione in Italia con i soldi dei lavoratori. Questo noi non lo accettiamo, non lo accetteremo, stiamo col fiato sul collo ai sindacati affinché non vadano ad accettare accordi al ribasso.
Sì, poi in questo senso, secondo noi, appunto, questa lotta che stanno portando avanti i lavoratori di IKEA risulta importante, essenziale, in quanto in generale è evidente, noi in questa trasmissione ogni lunedì siamo qui ad ascoltare la voce dei lavoratori che provano a lottare, a mantenere un posto di lavoro. Evidentemente c'è un piano che negli ultimi 30 anni ha visto un attacco diretto a tutto quello che è il mondo del lavoro, a tutto quello che sono state le conquiste che sono avvenute nel mondo del lavoro, e si cerca di ridurre, appunto, i diritti, di togliere totalmente i diritti, ma si cerca di ridurre gli stipendi, di far lavorare sempre di più chi un posto di lavoro ce l'ha, con il ricatto appunto di chi della disoccupazione elevata e del fatto che sostanzialmente chi invece magari un lavoro ce l'ha, appunto, come hai detto tu, in alcuni casi magari si rende conto che in fondo sta meglio di tante altre situazioni. Però proprio lì forse è giusto che i lavoratori non cedano. È giusto che i lavoratori, appunto, tengono botta sul fatto che non può, sì, quello poi che hai detto tu, non può esistere che per fini di aumentare i profitti questo venga totalmente scaricato sul costo del lavoro, quando poi stiamo parlando, hai fatto bene un po' una domanda, ricordare di condizioni di lavoro che sì, se tutto sommato in generale rappresentano condizioni di lavoro non male, soprattutto in una situazione che poi magari uno ha due lavori, si deve pagare un mutuo, un affitto, una situazione, però è vero pure, stiamo parlando di 600-700 euro al mese di part time, insomma, di lavoratori che poi devono comunque stringere la cinghia per arrivare al fine mese, devono comunque portare avanti, diciamo, il proprio lavoro e avere un salario che gli permetta giusto di comunque vivere, quindi per noi sicuramente è una situazione importante. Ti volevo anche chiedere un po' rispetto a questo sciopero, quali sono state le evoluzioni, se c'è stato, oltre a quelle che giustamente hai ricordato, diciamo, la parte repressiva, i ricatti che si sono cominciati a muovere da parte dell'azienda, sicuramente per spaventare anche i lavoratori, vista che c'è stata tanta partecipazione, per provare un po' a dividere quelli che sono i lavoratori. Però volevo capire se era iniziato, se poi è stato convocato un tavolo di trattativa, se, diciamo, si sta, qual è il piano, diciamo, sindacale che dopo lo sciopero si è mosso.
Il tavolo di trattativa c'è, dobbiamo tenere presente che non vogliono aggredire solamente i nostri stipendi con tagli del 20%, ma vogliono anche aumentare in maniera radicale la flessibilità. Quindi noi ci troveremmo con stipendi ridotti, ancora maggiore flessibilità, che vorrà dire lavorare un giorno di mattina, un giorno al pomeriggio, un giorno la sera, secondo le esigenze legate ai flussi di clienti. Ma questo significherebbe, per chi integra il part time con un altro lavoro, un altro part time, di non poter più poi avere l'altro lavoro, quindi ti mettono proprio nella condizione di non poter sopravvivere. L'attacco, ripeto, è ingiustificato perché è fatturato in costante aumento. La trattativa c'è a livello nazionale, è una trattativa seguita da CGIL, CISL e UIL. Io sono iscritto alla CUB Flaica, che è un sindacato di base, da anni stiamo lottando per cercare di ottenere rappresentanza interna. I lavoratori di CGIL, CISL e UIL, devo dire la verità, si fidano fino a un certo punto, quindi, insomma, proprio per questo motivo la lotta è molto radicale e stiamo tutti quanti a 6.000 col fiato sul collo dei sindacati confederali per evitare che vadano ad accettare degli accordi che a noi non ci stanno bene. Ripeto, IKEA vuole stabilire un nuovo modello. Il modello è che l'espansione delle aziende la pagano i lavoratori. Questo noi non lo accettiamo, non vogliamo che lo accettino neanche i sindacati, e quindi chiediamo agli altri lavoratori di sostenere questa battaglia, perché dobbiamo impedire che stia ad affermare un modello che è terribile. Sì. Aggiungo che allo sciopero di sabato a Roma Nagnina c'era anche una bandiera della Grecia che qualche lavoratore aveva portato. il perché della bandiera della Grecia è spiegato molto presto. Il meccanismo a cui siamo sottoposti è lo stesso, un meccanismo molto semplice che succhia soldi dal basso, da chi lavora, e li porta verso l'alto. Quindi se per la Grecia sono le banche, per noi i lavoratori in Ikea è la multinazionale che vuole proprio letteralmente metterci le mani in tasca e toglierci 150 euro al mese e chiederci maggiore flessibilità. Il meccanismo è lo stesso, siamo solidali con la Grecia e vogliamo combattere fino all'ultimo per evitare che si possa affermare questo modello infernale.
Sì, guarda, l'ultimo passaggio, in realtà tu già hai accennato qualcosa, ma volevamo sapere all'interno proprio dei magazzini, cioè dei punti vendita, quali sono proprio qual è il clima tra i lavoratori, quali sono le prospettive che i lavoratori intendono darsi e se c'è già qualcosa in programma per i prossimi giorni, in attesa comunque di qualche risvolto positivo a livello vertenziale comunque.
Allora, il 22 luglio ci sarà un incontro nazionale fra CGL, CISL e UIL e la dirigenza nazionale dell'azienda. Il clima interno è molto pesante, nel senso che i lavoratori sono molto molto arrabbiati, molto molto preoccupati, perché ci sembra ingiustificato questo attacco, con i vari responsabili, manager che, insomma, come ti ho detto, il clima che cercano di affermare all'interno dell'azienda è quasi di paura. Io oggi mi dispiace fare questa intervista in forma anonima, mi sarebbe piaciuto di più farla dando il mio nome e cognome. Purtroppo già una collega è stata denunciata per alcune cose che ha detto e sono andate sulla stampa, quindi insomma il clima è pesantissimo. La stragrande maggioranza dei lavoratori è determinatissima a non far passare questo scempio.
Va bene, ti ringraziamo innanzitutto per il quadro che ci hai dato. Da questi microfoni mandiamo la solidarietà a tutti i lavoratori e le lavoratrici di Ikea che stanno lottando contro questo piano. Naturalmente siamo disponibili a dar voce a qualsiasi altra iniziativa o a qualsiasi, diciamo, situazione che possa supportare questa lotta. Quindi, diciamo, tenete conto che in qualsiasi situazione noi i contatti ce l'abbiamo, fatevi sentire, proviamo a dare voce, naturalmente proviamo a sostenere anche, diciamo, i vari presidi e le varie mobilitazioni che metterete in campo.
Noi vi ringraziamo e ci sentiamo più forti con questo sostegno.
Perfetto, ti ringraziamo della corrispondenza e di tutto. A presto.
Ciao.
Grazie a voi, un saluto. Ciao. Ciao.
È una storia da dimenticare, è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Cominciò con la luna sul posto e finì con un fiume di inchiostro, è una storia un poco scontata. È una storia sbagliata, storia diversa, per gente normale, storia comune, per gente speciale. Cos'altro vi serve da queste vite, ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite. È una storia di periferia, è una storia da una botta e via, è una storia sconclusionata, una storia sbagliata. Una spiaggia ai piedi del letto, stazione Termini ai piedi del cuore, una notte un po' concitata, una notte sbagliata, notte diversa per gente normale, notte comune per gente speciale. Cos'altro ti serve da queste vite, ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite. È una storia vestita di nero, è una storia da basso impero, è una storia mica male insabbiata, è una storia sbagliata, è una storia da carabinieri, è una storia per parrucchieri, è una storia un po' sputtanata, o è una storia sbagliata, storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale. Cos'altro ti serve da queste vite, ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite. Per il segno che c'è rimasto, non ripeterci quanto ti spiace, non ci chiedere più come è andato, tanto lo sai, che è una storia sbagliata, tanto lo sai, che è una storia sbagliata.
E allora passiamo alla seconda corrispondenza della mattinata. Come già annunciato in precedenza, abbiamo già in onda un lavoratore della Marcegaglia. Ci senti?
Sì, vi sento.
Ciao, buongiorno. Allora, abbiamo accennato già prima, diciamo, allo sciopero, le giornate di lotta che ci sono state alla Marcegaglia su a Milano. I lavoratori sono stati per 7 giorni, se non sbaglio, sul tetto degli stabilimenti, e ad oggi invece la situazione è leggermente cambiata. Magari puoi rifarci un po' il quadro di tutta la situazione e spiegarci quali erano i motivi di questa lotta e come si è evoluta in questi giorni.
Sì, allora fondamentalmente noi abbiamo deciso di bloccare la produzione dello stabilimento in sole 7 persone, perché l'azienda ha contravvenuto un accordo che ha sottoscritto lo scorso anno per la chiusura dello stabilimento. C'è da tenere presente che noi l'anno scorso, noi 7, insieme con un altro gruppetto di lavoratori, siamo quelli che abbiamo cercato di resistere all'ultimo minuto contro la chiusura dello stabilimento. Dopodiché c'è stato un accordo separato di FIM e WILM, sostenuto tra l'altro da una parte importante dei lavoratori, per cui, come dire, c'era una situazione difficile già internamente da un punto di vista sindacale, e questo accordo fondamentalmente era diviso in 3 parti, cioè dava 3 opportunità ai lavoratori. La prima, cioè quella di uscire in mobilità con un incentivo di 30.000 euro. La seconda è quella di accettare volontariamente il trasferimento in un altro stabilimento a circa 110 km dallo stabilimento di Milano, mediamente 130-140 km dalle residenze di tutti i lavoratori. La terza, che era una finzione, nel senso che l'hanno messa lì soltanto per imbellettare un pochettino l'accordo, che diceva che nel caso in cui non si accettavano le prime due, si sarebbe acceduto al secondo anno di cassa integrazione e l'azienda nell'arco dei 24 mesi della cassa integrazione straordinaria per cessazione avrebbe ricercato un ricollocamento negli stabilimenti limitrofi a Milano per i lavoratori appunto che non accettavano le prime due, cioè uno stabilimento di Lainate, di Boltiere, di Corsica e di Romagna. Quello che è successo è che un mesetto fa, circa 20 giorni fa, l'azienda ha convocato le rappresentanze sindacali e invece ha detto che il secondo anno di cassa integrazione non era possibile, che non c'era nessun posto negli stabilimenti che erano stati indicati nell'accordo, per cui i 7 lavoratori che non avevano accettato nell'una e nell'altra possibilità avrebbero ricevuto una lettera di trasferimento coatto, cioè obbligatorio, nello stabilimento di Pozzolo Formigaro, cioè quello a 110 km dall'azienda, senza usufruire del servizio di navetta e dell'incentivazione che era stata data agli altri lavoratori di 150 euro lordi al mese, il che significava per noi dover andare a lavorare per 1300 euro al mese a 150 km da casa con una spesa media per i nostri mezzi di circa 700-800 euro al mese, quindi significava andare a lavorare praticamente gratis, e fondamentalmente l'azienda attraverso questo atto voleva punirci perché era chiaramente il suo intento era quello di farci licenziare. Quello che abbiamo fatto noi, abbiamo ragionato in sette che cosa possiamo fare contro questa cosa qua, siccome l'azienda ancora non ha trasferito del tutto lo stabilimento da Milano a Boltiere, c'era ancora una linea produttiva che andava, e tra l'altro lì, scusa Boltiere, a Pozzolo Formigaro, e tra l'altro lì a Pozzolo hanno difficoltà produttive, quindi buona parte della produzione si faceva ancora a Milano, abbiamo cercato di studiarci un modo per poter bloccare la produzione. È chiaro che in sette è assolutamente difficile farlo mettendosi davanti ai cancelli, per cui abbiamo deciso il 30 di giugno, la sera, dopo l'ultimo incontro che c'è stato con l'azienda, di entrare nello stabilimento, serrarlo e utilizzare il presidio del tetto del carroponte come deterrente rispetto al fatto che entrassero altri lavoratori a lavorare. Per cui dal primo luglio siamo saliti sul tetto, durante i primi 3-4 giorni l'azienda ha fatto finta che non aveva bisogno di lavorare, per cui ci ha lasciati in pace fondamentalmente, e tra l'altro bisogna tenere presente che Marcegaglia è uno dei padroni più importanti d'Europa, attualmente la signora Emma Marcegaglia riveste il ruolo di presidente degli industriali europei, è attualmente il presidente dell'ENI, diciamo che è uno degli imprenditori più vicini al governo Renzi, praticamente stanno dentro ai consigli di amministrazione di decine e decine di aziende pubbliche e private, per quei giorni che siamo stati sul tetto la prima settimana è riuscita addirittura a bloccare anche l'informazione, cioè la stampa ha parlato pochissimo di questa cosa qua, per cui la faccenda è andata avanti poi fino al lunedì successivo, giorno in cui l'azienda invece, nonostante avesse detto che non interessava produrre, si è presentata davanti ai cancelli con una ventina di lavoratori, buona parte di imprese appaltatrici, accompagnata da un centinaio di poliziotti in assetto antisommosso, una trentina di poliziotti e la Digos. Quella mattina, sapendo che c'era questa intenzione dell'azienda, avevamo lanciato un presidio davanti ai cancelli che, devo dire la verità, la città di Milano rispetto a questa lotta non è che ha risposto in maniera, diciamo, esaustiva ed eccezionale, per cui c'erano una ventina, 25 compagni davanti al cancello che in teoria dovevano parare il colpo del tentativo della polizia di sgomberare il presidio e di far entrare i lavoratori. A quel punto, onde evitare il peggio, un nostro compagno di lavoro si è addirittura legato a una corda e si è appeso al tetto della fabbrica, come dire, per estremizzare al massimo la drammatizzazione del problema della sicurezza rispetto a questa scelta qui, l'azienda è stata costretta a mandare a casa i lavoratori. E nella stessa giornata, diciamo, si è aperta una discussione mediata dal prefetto di Milano, diciamo una certa trattativa mediata dal prefetto di Milano, e il giorno dopo praticamente siamo riusciti a fare un accordo. Io faccio una premessa rispetto a questa cosa qui, a prescindere poi dal risultato che c'è stato, ripeto, Marcegaglia è uno dei padroni più importanti e più bastardi che ci sono in Europa. Nella sua storia di 45 anni di gruppo industriale, che oggi è il maggior produttore di trasformatore di acciaio a freddo sempre in Europa, non è mai accaduto, uno, che ci fosse un blocco della produzione che durasse per più di 2 ore, due, che a seguito di una vertenza sindacale accompagnata da scioperi si riuscisse a cambiare la volontà iniziale dell'azienda. L'azienda aveva deciso di punirci. Noi quando siamo entrati in fabbrica con un blitz alla testa di cuore, perché per entrare in fabbrica e bloccargliela tutta abbiamo dovuto fare, diciamo, una cosa particolare, chiamiamola così, siamo entrati dicendo: noi non ci facciamo schiacciare come dei vermi da questi stronzi qua. L'obiettivo che ci abbiamo è soprattutto farla pagare, a prescindere da quello che poi sarà il risultato che otterremo. Dopodiché, vabbè, in prefettura abbiamo fatto un accordo per cui abbiamo deciso di mollare il presidio dentro lo stabilimento per il momento. E questo accordo fondamentalmente riapre l'opzione della cassa integrazione, cioè l'azienda si è impegnata ad aprire la cassa nel caso in cui abbiamo una risposta positiva dal Ministero del Lavoro. Due, nell'eventualità non ci fosse questa possibilità o comunque alla fine della cassa integrazione, non saremo obbligati, diciamo così, a trasferirci in uno stabilimento di Pozzo Formigaro se non si trovano altre sistemazioni, ma perlomeno possiamo accedere anche noi alla mobilità incentivata alla pari come gli altri lavoratori che sono andati via l'anno scorso. Ripeto, il risultato non è ancora completo, non è eccezionale, ma rispetto al mostro che ci trovavamo davanti, dopo 45 anni di storia sindacale di leccaculismo dispiegato, siamo riusciti a dimostrare che anche in pochi, con la volontà, con l'organizzazione, con la determinazione, l'intelligenza, insomma è la forza che gli operai, se si organizzano, sono capaci di esprimere, è possibile far cambiare idea anche a un bastardo di padrone così, insomma.
Sì, scusami, giusto magari per un po' di chiarezza, diciamo la dismissione comunque è già iniziata da un anno, quindi
da un anno, esattamente.
Quindi sono rimaste attive solamente alcune linee di montaggio, diciamo, linee produttive.
Sì, alcune linee di produzione, una linea di produzione di pannelli su tre, perché le altre due sono a Pozzolo Formigaro.
E per un totale di quanti lavoratori ci sono attualmente nello stabilimento?
Nello stabilimento eravamo una trentina.
Una trentina. Senti, e qual è allora il clima?
Le ditte appaltatrici e i nostri dipendenti attuali.
Qual è il clima all'interno, diciamo, tra lavoratori? Voglio dire, come hanno preso tutti gli altri, diciamo, questa iniziativa di lotta, e se avete avuto una certa solidarietà anche magari non...
Ma abbiamo avuto una solidarietà soprattutto da quei compagni che lo scorso anno avevano partecipato con noi, diciamo, al tentativo di impedire il trasferimento. I lavoratori che sono ancora presenti in azienda erano praticamente già tra virgolette sistemati, una buona parte stava per uscire, anzi in questi giorni sta firmando l'accettazione del licenziamento e sta uscendo in mobilità incentivata. Un altro due o tre dovevano trasferirsi a Pozzolo Formigaro, per cui fondamentalmente erano, diciamo, tra virgolette disinteressati alla questione. Tenete presente che appunto la Marcegaglia c'è una storia sindacale estremamente particolare, cioè i padroni hanno sempre cercato di mettere, quando si facevano le elezioni dell'RSU, di mettere i loro uomini soprattutto nelle liste della FIOM, perché tanto quelli della FIM e della UILM già sono venduti, hanno sempre cercato di pilotare l'attività sindacale, hanno sempre avuto un atteggiamento rigido e nello stesso tempo permissivo, cioè fondamentalmente Marcegaglia diceva: quando si discute di contrattazione, se accettate quello che vi dico io, bene, e qualcosina la vedete, altrimenti chiudiamo completamente i rubinetti e state bene così. E praticamente questa storia è stata favorita, diciamo così, anche da un sindacato che è stato sempre tendenzialmente di destra dentro quell'azienda lì. Per cui la cultura, diciamo, operaia che c'era dentro questo, in particolare lo stabilimento di Milano, era una cultura, appunto, la maggior parte non è cacui e sicuramente non lottatori, diciamo così. Una piccola parte è sempre esistita che ha cercato di rompere con questa cosa e siamo arrivati a questo punto. Dopodiché, se mi dai un minuto, volevo dire un'altra cosa, se me lo permetti. Sì,
certo, vai.
No, è che chiaramente adesso, allora, noi la vertenza non l'abbiamo finita. Nel momento in cui si attiverà la cassa integrazione, noi abbiamo deciso che almeno una volta alla settimana andiamo a bloccare le merci, gli stabilimenti che sono indicati nell'accordo dove dovremmo essere ricollocati, cioè per rompere i coglioni all'azienda per questo caso di ricollocamento. Però il problema che ci abbiamo adesso, per cui abbiamo attivato tutti i canali istituzionali, sindacali, è appunto farci dare una risposta che dovrebbe essere positiva dal punto di vista tecnico e legale da parte del Ministero entro i prossimi 20 giorni. Il prefetto che ha fatto la mediazione si è impegnato ad arrivare a parlare fino col Ministro del Lavoro per risolvere questa questione della cassa integrazione. È chiaro però che sappiamo tutti che dal punto di vista istituzionale i lavoratori ci hanno poco poi in realtà da aspettare, per cui se non ci sono risposte entro la prossima settimana noi stiamo programmando di costruire un presidio permanente davanti al Ministero, cioè ci andiamo a piazzare con una tenda davanti al Ministero. È chiaro che se si capisce che questa vertenza non è la vertenza appunto contro Pinco Pallo ma contro uno dei poteri forti che abbiamo in Italia, e si riesce a costruire attorno a questa battaglia un minimo di solidarietà anche nella città di Roma, perché noi la sposteremo davanti al Ministero del Lavoro a Roma, questa lotta è a disposizione di tutti nella prospettiva di affermare il fatto che appunto ci stanno facendo a pezzi Jobs Act, riforma Fornero, licenziamento a rotta di collo, disoccupazione arrivata a livelli estremi, assunzioni con dei salari di merda eccetera, cioè i padroni sono all'attacco nei nostri confronti. Invece noi possiamo ancora ulteriormente, dopo i nostri 7 giorni sui tetti e anche con questo presidio che faremo, possiamo dimostrare anche insieme agli altri compagni insomma che su questo terreno sono schierati, sul terreno dell'antagonismo sociale sono schierati nel nostro paese, che invece uno è possibile riprendersi la dignità alzando la testa e dicendo di no, due organizzando e costruendo la lotta in un certo modo è possibile anche riuscire ad ottenere dei risultati, perché il motivo per cui il movimento dei lavoratori in Italia oggi sta in una situazione di completa smobilitazione, diciamo, sì. Sta nel fatto che ormai nessuno ci crede più che le lotte invece possono essere vittoriose. Invece questa battaglia di Golia contro Davide sta dimostrando che invece anche in pochi, quindi immaginate soltanto se riuscissimo ad unirci tutti i lavoratori e costruire conflitto radicale in tutti i territori, in tutti gli stabilimenti, che cosa potremmo riuscire a fare. Quindi io faccio appello, visto che insomma la vostra radio sta su Roma, a tutti i compagni che su questo terreno ci stanno a Roma eventualmente a partecipare e a sostenere il nostro presidio, la mobilitazione che ci sarà nella vostra città insomma prossimamente.
Guarda, no, ma diciamo, scusa se ti interrompo, però fai appello, hai fatto bene a ricordarlo, e anzi diciamo sicuramente che siamo in contatto, e noi qui dai microfoni di questa radio sicuramente posso dire che potremo seguire questa mobilitazione, ma non solo questo, proveremo a spingerla anche per tutti i compagni e le compagne che su questo terreno si muovono, si impegnano, insomma, e provano a ristabilire diciamo una situazione che poi è quella che hai detto tu, cioè la lotta, se si lotta nel mondo del lavoro comunque la lotta paga, cioè l'esempio che hai raccontato, esatto, della vostra lotta, magari come hai detto tu non è diciamo la cosa perfetta, quello che volete, ma nonostante con un padrone, come l'hai chiamato tu, bastardo, è forte, diciamo, a me sentendo le tue parole mi sembra, no, la sintesi di quello che poi è stato tutto l'attacco al mondo, il testo unico sulla rappresentanza dice un po' quello che hai detto tu: facciamo gli accordi, se vi stanno bene bene, se no andate bene a fanculo,
esatto,
sostanzialmente,
esatto.
No? Ecco, quindi bisogna riniziare a dar fiducia ai lavoratori e far vedere che con la lotta effettivamente dei risultati si aggiungono. Io uso un po' questa espressione per dire che poi in questi anni di completa ristrutturazione, attacco al mondo del lavoro, dove sostanzialmente i lavoratori magari si attivano solo nel momento in cui rischiano di perdere il posto di lavoro, e lì diciamo è una situazione già difficile, tendenzialmente se tu inizi a lottare quando c'è il ricatto della chiusura dello stabilimento è difficile rinvertire quel processo.
E
utilizzano sicuramente lo strumento della disoccupazione, no? La disoccupazione, la crisi che c'è,
per mettere lavoratori contro lavoratori,
esatto. Io ho detto queste cose perché a sto punto mi faceva piacere diciamo ricordare quello che poi invece nel mondo del lavoro negli ultimi anni ha visto un protagonismo di lavoratori, ha visto raggiungere risultati importanti, che sono state le lotte nel mondo della logistica, che sostanzialmente in tanti punti hanno avuto punti in comune, in tanti magazzini chi iniziava a fare la lotta erano in pochi, non era la maggioranza dei lavoratori, ma nonostante questo diciamo si è riusciti a ottenere importanti conquiste e magari successivamente a coinvolgere la maggior parte dei facchini che stanno dentro i magazzini, anche a Milano.
Sì, noi di fatto col comitato nostro di lotta dei lavoratori della Marcegaglia, pur piccolo e in una situazione difficile dentro l'azienda, abbiamo da sempre sostenuto la battaglia dei lavoratori della logistica, anzi pensiamo che dovremmo cercare di costruire dei momenti di lotta comune trasversale a tutti i lavoratori, a prescindere dalle teste sindacali che ci abbiamo in tasca, ecco.
Esatto, quindi questo è un po' il messaggio. Sicuramente
fai bene
qui
a ricordare questa
esperienza qui a Roma, noi da questi microfoni la seguiamo spesso, ma qui a Roma appunto ci sono diversi magazzini che ormai lottano da un paio d'anni, c'è un'assemblea di sostegnalotte della logistica fatta di compagni in realtà che seguono questa lotta e provano a supportarla in tanti modi, non solo nel momento del picchetto che avviene al magazzino, ma anche con un lavoro politico e sindacale nel corso del tempo. Quindi ecco, l'obiettivo è quello, creare sicuramente un movimento dei lavoratori che possa rinvertire questo processo che stiamo subendo da tanti anni ormai. I lavoratori con le condizioni di lavoro sono sempre peggiori, se cerchi un lavoro devi accettare la situazione
così com'è.
Esatto, così com'è, diciamo, però bisogna ripartire fondamentalmente, quindi insomma la tua corrispondenza ha lo spirito nostro, quindi restiamo in contatto. Ricorda l'appuntamento, quando è previsto questo presidio? Già
allora,
siete
dovrebbe
organizzati?
Essere se non ci sono cambiamenti, dovrebbe essere dal 21 al massimo il 22 di luglio,
okay,
davanti al Ministero del Lavoro, tenda, no, e stiamo là notte e giorno.
Va bene, allora magari
poi
qualche giorno
in base alle condizioni che si creano possiamo ragionare attorno a quella cosa là di costruire anche dei momenti un pochettino più importanti.
Esatto, magari qualche giorno prima, diciamo del 21, del 22, richiama insomma qui in radio, così dai l'appuntamento ufficiale
perfetto,
e cominciamo
perfetto,
un pochettino a spingere
così
questa iniziativa di mobilitazione. Va bene, non so se vuoi.
D'accordo, grazie
perfetto
mille.
Grazie a te per la corrispondenza e a presto allora.
Ciao.
Saluto.
A presto, ciao compagni, ciao.
Venite pure avanti, voi con il naso corto, signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Venite pure avanti, poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza. Avrete soldi e gloria, ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico ammaestrato e non vi fa paura. E andate chissà dove per non pagare le tasse, col ghigno e l'ignoranza dei primi della classe. Io solo sono un povero cadetto di Guascogna, però non la sopporto la gente che non sogna. Gli appelli, l'arrivismo, all'amo non abbocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco. Finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte, coraggio liberisti, buttate giù le carte, tanto ci sarà sempre chi pagherà le spese, in questo benedetto, assurdo bel paese, non me ne frega niente se anch'io sono sbagliato. Piacere il mio piacere, io amo essere odiato, coi furbi prepotenti da sempre mi balocco, e al fin della licenza io non perdono e tocco, io non perdono, non perdono e tocco. Ma quando sono solo, con questo naso al piede, e almeno di mezz'ora da sempre mi precede, si spegne la mia rabbia e ricordo con dolore che a me è quasi proibito il sogno di un amore. Non so quante ne ho amate, non so quante ne ho avute, per colpa o per destino le donne le ho perduto, e quando sento il peso d'essere sempre solo, mi chiudo in casa e scrivo, e scrivendo mi consolo, ma dentro di me sento che il grande amore esiste, peccato. Amo ma sono triste, perché Rossana è bella. Siamo così diversi a parlarle. Facciamola finita, voi preti che vendete a tutti un'altra vita. Se c'è come voi dite un Dio nell'infinito, guardatevi nel cuore, l'avete già tradito. E voi materialisti, col vostro chiodo fisso, che Dio è morto e l'uomo è solo in questo abisso. Le verità cercate per terra da maiali, tenetevi le ghiandere, lasciatevi le ali. Tornate a Casalani, levatevi davanti, per la mia rabbia enorme mi servono giganti. Ai doppi pregiudizi da sempre un abbocco, e al fin della licenza io non perdono. E tocco, io non perdono, non perdono. E tocco, io tocco i miei nemici col naso e con la spada. Ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo. Tu sola puoi salvarmi, tu sola, e te lo scrivo. Deve esserci, lo sento, in terra, in cielo, un posto dove non soffriremo e tutto sarà giusto. Non ridere, ti prego, di queste mie parole. Io solo sono un'ombra e tu, Rossana, il sole. Ma tu lo so, non ridi, dolcissima signora, ed io non mi nascondo sotto la tua dimora, perché oramai lo sento. Se mi ami come sono, per sempre tuo, per sempre tuo, per sempre tuo, Cirano.
Sì, allora questa puntata di Corrispondenza Operaia per la prima volta abbiamo concluso con un po' d'anticipo. Abbiamo avuto anche modo di lasciar scorrere tutto il pezzo di Guccini, la lunga canzone di Guccini. In conclusione di questa puntata, in realtà volevamo fare un piccolo appello di solidarietà a due lotte di questi giorni. In particolare ricordiamo la lotta dei lavoratori di ATAC, che stanno subendo un grande attacco diffamatorio da parte di tutte le testate nazionali. Ricordiamo, l'abbiamo sentito la settimana scorsa, i lavoratori invece sono vittime appunto di una ristrutturazione, un taglio alla contrattazione che prevede un abbassamento del salario di circa 400 euro mensili per ogni lavoratore, per cui riteniamo la campagna diffamatoria del tutto ingiustificata e immotivata, e esprimiamo la nostra solidarietà nei confronti di questi lavoratori e lavoratrici. Un ultimo passaggio invece volevamo farlo a proposito della lotta contro, diciamo, la buona scuola che ormai è passata, il provvedimento è passato al Senato qualche giorno fa. Volevamo invece ricordare e sostenere anche la lotta dei lavoratori e dei docenti della scuola, appunto, che in questi mesi comunque hanno messo su grandi giornate di lotta e mobilitazione, l'ultima la scorsa settimana. Con questo, diciamo, appello volevamo in realtà anche esprimere solidarietà, sì, prima di tutto, ma augurarci appunto che la lotta dopo questa breve pausa estiva riprenda, perché comunque sul fronte della scuola, dell'istruzione e della cultura, diciamo, l'attacco non è mai finito e non finirà mai, anzi è in arrivo anche probabilmente un nuovo attacco, l'ennesimo attacco all'università. Per cui da questo punto di vista ci auguriamo e comunque invitiamo tutti quanti, i compagni e compagni, i lavoratori e le lavoratrici, gli studenti e tutto il personale del mondo della scuola a comunque tenere sempre alta la testa e a continuare su questo percorso di lotta e a riprendere a settembre con più enfasi e la stessa determinazione.
In generale mi aggiungo io a, diciamo, a questo saluto e dai microfoni di questa radio mandiamo un saluto a tutti i lavoratori e le lavoratrici che alzano la testa, che non accettano di subire condizioni sempre peggiori, condizioni di lavoro e di vita sempre peggiori. Quindi una nostra solidarietà va a tutti i lavoratori e le lavoratrici in lotta e insomma con la speranza che queste lotte possano crescere, possono rafforzarsi, possono unirsi e si può invertire un po' questa situazione che ci vede subire un attacco ben forte. Noi ci rimandiamo, quindi abbiamo finito la puntata di Corrispondenza Operaia, vi rimandiamo l'appuntamento di Corrispondenza Operaia a lunedì prossimo e un saluto a tutti e a tutte le ascoltatrici.
Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non